riportiamo in un luogo abbastanza lontano, indietro nel tempo di un secolo e mezzo, grosso modo, al 1862.
Però.
È il destino che bussa, è proprio il destino che bussa. Oggi è il 7 dicembre, non è solo Sant'Ambrogio, ovvero per i milanesi vuol dire anche la prima alla Scala. È da tanti anni che la forza del destino di Giuseppe Verdi non veniva proposta e quest'anno, questa sera, è il grande momento, ma non solo per chi andrà alla Scala, è un grande momento anche per chi vorrà sintonizzarsi in diretta su RSI La 2 alle 17:45 su Rete 2 con un commento di Davide Fersini, che abbiamo in diretta da Besso, che è redattore musicale di Rete 2 e cantante d'opera. Baritono.
Buongiorno Davide.
Buongiorno a voi. Buongiorno,
ce lo dica da baritono.
Più di così non so cosa fare, devo dire.
Bellissima voce. Quindi oggi pomeriggio e stasera sarai tu in studio, in televisione con alcuni ospiti, mentre Giovanni Conti sarà in collegamento da Milano con un palco vicino al proscenio, quindi una posizione ottima, no? per vedere questa prima della Scala, per vedere questa opera.
Ottima, direi, perché gli permetterà di essere anche vicinissimo al maestro Chailly, perché il palco di proscenio è direttamente sulla buca, e di vedere proprio i cantanti nella loro fatica di palcoscenico, possiamo dire, perché l'opera non è un pranzo di gala, questo bisogna ricordarlo ai nostri ascoltatori. È una grande fatica andare in scena e soprattutto è una grande tensione quella che accompagna una prima scaligera. Lo sappiamo, siamo collegati con 60 paesi in tutto il mondo e quindi tutti gli occhi dei melomani, ma non solo, degli appassionati, di chi ama le cose belle, sono puntati su quel teatro in quelle 4 ore più o meno che trascorreremo insieme.
E quindi fatica anche un po' per gli spettatori. Ci sono delle pause però.
Sì, certo. Ma io stavo pensando, Davide Fersini, da dove partire? Dagli aspetti musicali o dagli aspetti magari drammaturgici, no? Ad esempio i temi del destino, e non c'è solo il tema del destino, c'è il tema del rimorso, della redenzione. Come Verdi traduce in musica questi grandi temi esistenziali?
Allora, le questioni musicali sono molto complicate. Verdi lavora indefessamente su questo spartito per tanto tempo, anche per una serie di incidenti di cui verosimilmente parleremo più avanti. Tutti i temi che si mescolano grazie a una pièce teatrale da cui parte Verdi, appunto, che era La Fuerza del Sino, una pièce spagnola di uno scrittore che però era anche duca, il duca di Rivas, Ángel de Saavedra, il quale, giusto per così, per dare un'idea della vita complicata, nasce a 6 mesi, riceve il titolo di ordine di Cavaliere di Malta, a 6 anni diventa capo della guardia dell'infante di Spagna, a 16 anni è immerso in una guerra che lo porta avanti per diversi anni, a 22 si ritira con il titolo di colonnello e guadagna una pensione. Ma la sua vita non finisce qui, viene esiliato dal re, poi ritorna nelle grazie del re, insomma una vita complicatissima che si traduce in questa pièce teatrale che poi ispirerà Verdi. Ed è importante dire che tutte queste vicende che coinvolgono il duca di Rivas, autore di questa pièce, sono veramente ritrovabili, anche l'amicizia, perché questo è un altro dei temi forti di questo libretto, un'amicizia però con una persona che si rivela non essere proprio sua amica, del protagonista stiamo parlando, di Don Alvaro. E poi tanti tanti altri temi Verdi li esplora, e poi c'è il popolo, perché qui diciamo che il protagonista dell'opera vero non è il tenore, non è il soprano, ma è il coro, e vi invito ad ascoltare tante, le tante pagine corali con cui la partitura prosegue, di cui è punteggiata, perché ci descrive un popolo che è quasi carnascialesco, a carnevale possiamo dire, in alcune parti, e però poi soffre perché la guerra è una grande sofferenza.
Allora dai, sentiamolo un coro, perché grazie a te ci sono anche alcuni passaggi musicali che appunto possono portarci un po' nell'atmosfera. In particolare qui cosa stiamo sentendo con l'Orche Pifferi e Tamburi?
L'Orche Pifferi e Tamburi, qui è il coro che esulta perché la guerra è, come dire, anche, come diciamo, un momento di sovvertimento di tutte le regole della società.
Questo dà proprio l'idea, no? Di quello che ci diceva poco fa Davide Fersini, di quanto il coro sia protagonista nella forza del destino. Davide, è anche pimpante, insomma, non sembra un coro da tragedia.
L'hai cantata, di la verità, tu baritono l'hai cantata?
Sì, l'ho cantata qui, adesso a bestia, l'ho cantata in scena, in parte per mia fortuna, perché sappiamo che questa opera è associata anche a una nomea nera,
appunto,
possiamo dire.
Appunto, questa è nella cultura popolare una cosa abbastanza conosciuta, no? Infatti si fa fatica a pronunciare tutto il titolo.
Assolutamente, sì, alcuni dicono la forza del fato, altri trovano altri modi per indicarla con dei sinonimi. C'è una nomea nera che nasce, come dicevo, all'origine della storia della forza del destino, perché nel 1861, quando Verdi con sua moglie Giuseppina Strepponi si recano a San Pietroburgo, nella città che ha commissionato l'opera, si trovano di fronte a un problema. Il soprano Emilia La Grua si ammala, palermitana, si ammala e non riesce ad fare le prove. Di conseguenza i Verdi devono ritornare a casa senza aver messo in scena l'opera e ripresentarsi l'anno dopo. Poi c'è un altro avvenimento purtroppo nero legato a questa partitura. Quando Verdi si prepara a rimettere in scena l'opera alla Scala e quindi deve riscrivere in parte il libretto, nel 1867 il suo librettista originario Francesco Maria Piave si ammala di una malattia sconosciuta e rimane paralizzato e dunque deve essere sostituito da Antonio Ghislanzoni. Una serie veramente di cose incredibili. L'ultima volta che l'opera va in scena, la prima e unica volta oltre a quella di questa sera, che la Forza del Destino inaugura il Teatro alla Scala con Gian Andrea Gavazzeni alla testa dell'orchestra, il baritono Piero Cappuccilli cade malato alla fine del primo atto, non riesce a proseguire e deve essere sostituito. Ma il vero problema, e qui veramente vi invito ad ascoltare quello che noi abbiamo indicato come urna fatale, l'aria del baritono, qui sentite Leonard Warren, il quale morì proprio dopo, in palcoscenico al Metropolitan, dopo aver cantato quest'aria.
Baby.
adesso che l'abbiamo passata anche noi siamo un po' inquieti.
Ecco. E fate bene, dovreste armarvi di amuleti, ve lo
appunto,
dico.
Appunto, come fa adesso, perché Shai, il direttore dell'orchestra, ha scelto proprio questa opera?
Allora, in parte ci sono delle dicerie sul fatto che ci sia stato un Riccardo I che era Riccardo Muti, adesso c'è un Riccardo II che è Riccardo Shai, e siccome Muti ha voluto portare quest'opera alla Scala, un'opera che per esempio Claudio Abbado non ha osato riportare alla Scala, in parte Riccardo Shai lo dovesse fare. Però c'è anche un discorso un po' più serio, che è quello del lavoro sulla guerra che sta portando in parte avanti Riccardo Shai già con Bari e sul potere, già con Boris Godunov 2 anni fa, insomma il problema è, perché la guerra è poi la vera protagonista insieme al popolo di questa, di quest'opera, e è un lavoro intellettuale, la prima della Scala è anche un modo per riflettere sui temi che sono sul piatto, anche se, diciamolo, quando è stato definito questo titolo, parliamo di 3 anni fa, nessuna delle guerre che sono attualmente, nessuno dei conflitti che sono attualmente sul piano, sullo scacchiere internazionale, erano ancora iniziate, dunque è una riflessione più generale. La guerra però, ricordiamolo, in Europa c'è da sempre e c'è sempre stata, insomma questa è una vicenda che parte nel 1700, e qui su questo diciamo è proprio il punto che vuole sottolineare il regista, lo vedrete se seguirete tutta la serata. La guerra è imperitura sul territorio europeo, nel mondo, e quindi il primo atto si svolge nel 700, il secondo atto nell'800, e dovrete restare con noi per vedere che cosa succede nell'ultima parte.
Quindi, Davide, si attraversano 3 guerre, giusto?
Si attraversano idealmente 3 guerre, ma stiamo attraversando tutte le guerre della storia.
Ecco, quindi, la domanda abbastanza mi viene più che spontanea è che tipo di lezioni noi possiamo trarre dai temi dell'opera per, appunto, per il pubblico moderno?
Dall'opera sicuramente il fatto, allora si dice che la seconda versione dell'opera sia nata dopo l'incontro fra Verdi e Manzoni, e che quindi in qualche modo sia intervenuta la provvidenza, diciamo.
Esatto, quella
famosa provvidenza. Esatto. E al posto della forza del destino, alcuni parlano della forza della provvidenza. Verdi su questo rimane in realtà molto laico, noi sappiamo che era quello che potremmo definire un mangiapreti, tant'è vero che 4 anni dopo la seconda messa in scena, insomma, di quest'opera, la prima alla Scala del 69, lo sappiamo, Manzoni perde il senno e Verdi scriverà in una lettera «E la provvidenza adesso dov'è?» in questo momento in cui quel sant'uomo ha perso la testa. Secondo me il punto, e questo è proprio un'opinione personale, forse dovremmo sentire anche che cosa ne pensa il regista, ma la mia opinione è che la guerra è un'insensatezza, e credo che Verdi volesse sottolinearlo, che purtroppo ci prende come masse, ed ecco il ruolo del popolo, e però poi ci lascia nella totale miseria e nella disperazione.
E a proposito del regista, tu hai portato anche un estratto di uno dei vostri programmi di Rete 2, del Ridotto dell'Opera, se non sbaglio.
Esatto.
E allora sentiamo l'intervista al regista Muscato.
È una storia che già a partire dal testo del Duca di Rivas di Saavedra ha una frammentarietà, nel senso che è strutturato in 5 atti che in realtà lui chiama giornate, perché sono proprio dei veri e propri affreschi, ma c'è un tema di fondo, cioè in realtà c'è un paesaggio di fondo, che è il paesaggio della guerra. Abbiamo deciso di spingere il pedale dell'acceleratore su questa frammentarietà dell'opera, no? Della distanza temporale che c'è fra un atto e l'altro, e quello che abbiamo fatto è provare a far fare a questi personaggi un viaggio nel tempo, e quindi partiamo dal 700, da un momento storico in cui, ahimè, tragicamente una ragazza non è padrona di poter scegliere il proprio futuro, di poter scegliere il proprio amante, ma è vittima e succube delle esigenze e dei desideri di un padre, e quindi non può fare a meno che fuggire di casa. Quindi partiamo dal 700 fino ad arrivare ai giorni nostri, quindi percorriamo 4 guerre diverse, 4 guerre di 4 secoli diversi, prendendo distanza da qualunque tipo di realismo, no? Senza spingere il pedale dell'acceleratore su delle guerre realmente esistite, però di fatto partiamo da un'astrazione settecentesca fino ad arrivare ai giorni nostri, quando c'è l'urlo straziante di Leonora, che nel secondo atto abbiamo visto chiudersi in uno spreco francescane, uscire dalle macerie e urlare con un urlo soffocato: pace mio Dio, pace mio Dio. Thank you.
Stiamo parlando della prima della Scala questa sera, la potenza del fato, adesso io dico così, e lo stiamo facendo.
No, io non dico più niente, speriamo che vada tutto bene questa sera.
Speriamolo davvero.
No, perché tu ti sei preparato di tutto, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa, interruzioni
certo.
delle linee,
eccetera. Ma anche gli amuleti?
Amuleti, certo, portate cioè... i peperoncini, portate i cornetti, qualunque cosa.
Benissimo,
qualunque
anche io mi metto davanti alla tele e preparo un po' di cose.
Io ascolto Rete 2.
Ottimo.
Senti, ma tu hai mantenuto un certo riserbo sul terzo atto, mentre qui il regista in fondo ha un po' svelato già qualcosa, no? Dicendo che parla di guerre su quattro secoli.
Sì, esattamente. È chiaro che quando si aprirà questo ultimo sipario tutti avremo un colpo allo stomaco, ve lo dico già, perché sembrerà di essere immersi quasi in una scena realistica di una guerra di oggi. E preparatevi, perché è una scena molto forte. Dopodiché c'è un intervento comico, per fortuna, di Fra Melitone, che se la prende con i poveri che chiedono la carità, con i rifugiati. Però, insomma, ecco, la scena è molto forte, da vedere soprattutto. Quindi non vi voglio veramente svelare niente, perché vorrei che restaste con noi fino alla fine.
Lo faremo. Ci sono delle superstar in questa prima della Scala, sicuramente l'Anna Netrebko.
Certamente Anna Netrebko torna per la sua forse ultima inaugurazione dopo tante, l'anno prossimo è già stato annunciato che non sarà parte del cast dell'opera che inaugurerà, che sarà la Lady Macbeth del distretto di Mzhensk di Shostakovich. E insieme a lei però ci sarà il grande baritono Ludovic Tézier, veramente una forza della natura, applauditissimo alla primina a cui abbiamo assistito in un palco della Scala qualche giorno fa, quella per gli under 30, e poi il tenore americano superstar Brian Jade e il mezzo soprano Vasilisa Berzhanskaya. Ma non sono da dimenticare nei ruoli di fianco, possiamo dire, il padre guardiano, che molti paragonano insomma a un ruolo manzoniano, Alexander Vinogradov, e Fra Melitone Marco Filippo Romano, un ruolo quasi rossiniano, lo vedrete.
Tanti nomi russi, quasi a ricordare la prima rappresentazione dell'innominabile opera a San Pietroburgo. Ma senti, proprio torniamo al 1862.
Sì.
Quali sono stati i momenti, diciamo, musicalmente ma anche drammaturgicamente innovativi?
Allora, diciamo che la questione qui è proprio il problema del pastiche, no? Diciamo che La forza del destino è un feuilleton, potremmo dire, è una fusione tra un romanzo storico e un'opera, cioè una raccolta di pagine diverse e contrastanti. La forza certamente dalla sua parte questi temi popolari, questi movimenti popolari che si inseriscono invece nelle forme tradizionali, però le forme tradizionali piano piano Verdi le sta abbandonando. Certo, ci sono ancora le arie, c'è anche una bella cabaletta, quella del baritono, però si va sempre di più verso un recitativo, e soprattutto tutto, questo è il punto su cui aguzzare le orecchie, è la scrittura orchestrale. Perché che cosa succede? Quando Verdi non può andare in scena nel 61 ed è costretto a tornare a casa con lo spartito ancora incompleto, perché ve lo ricordo, nella prima parte del secolo in Italia la tradizione era quella di arrivare con uno spartito canto e piano alle prove e poi inserire le parti orchestrali durante le prove. Verdi non può farlo perché non ha le prove e quindi si chiude in casa e scrive la parte per l'orchestra senza avere a disposizione i cantanti, e ne esce un parto della sua fantasia ed è una prima assoluta. Quindi diciamo che qui soprattutto è protagonista l'orchestra e dovete ascoltare molto attentamente quello che succede nell'orchestra. È un punto di svolta per Verdi, davvero, questo.
Qualcuno dice anche che appunto questo lavoro importante, lavoro orchestrale, prelude poi a ciò che farà Wagner.
Diciamo preludere è un po' troppo, perché questi due sono più o meno coevi, e quindi chissà, alcuni accusano in realtà Verdi di wagnerismo, in realtà questo è il problema. Verdi non è mai stato wagneriano, nel senso che sì, utilizza anche lui i suoi leitmotiv, cioè i motivi conduttori, questo che avete sentito, tararam, 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 tararam. Questo è il tema di Leonora, insomma, della protagonista, ed è il tema del destino che la travolge, no? Perché appunto sappiamo bene, parte un colpo di pistola e da quel colpo di pistola tutti i protagonisti, caso accidentale, e tutti i protagonisti vengono perseguitati per tutto il resto della loro vita.
Allora, il destino, Davide Fersini, il motivo del destino, che ruolo ha in quella che è la struttura musicale?
Il destino è questo tema che ci perseguita. Avete sentito proprio nella sua struttura, no, di questa cellula melodica, noi sentiamo che qualcosa ci trascina in continuazione, si porta avanti incostantemente, e lo vedrete anche questa sera. Il palco è un girevole che non si arresta mai e tutti i protagonisti sono costretti a camminare in continuazione su questo girevole, proprio a testimoniare come un orologio che si muova sul palcoscenico e su quale noi tutti camminiamo andando incontro al nostro destino. La cosa che è bella, che sottolineava Leo Muscato, è però che in realtà il palco si muove, ma per restare davanti agli spettatori i protagonisti devono stare sempre fermi pur camminando. E questa è una cosa interessante: il destino si scontra con noi, non noi andiamo incontro al nostro destino.
Interessante anche questo aspetto del movimento. Adesso io volevo aprire un angolino un po' glam per andare verso mezzogiorno.
E allora, allora.
No, aspetta. I costumi, perché i costumi sono sempre oggetto, no, di commenti, oltre ovviamente alla messa in scena, al lavoro del regista, però qualche volta ci sono stati dei registi che hanno scelto dei costumi troppo moderni, sono stati criticati, e alcuni invece ci hanno rispettato i canoni dell'origine dell'opera. Come va quest'anno?
Allora, come dicevamo, in parte lo abbiamo già chiarito, il primo atto si aprirà ambientato esattamente nel luogo e nel tempo. I costumi sono di Silvia Aimonino, intanto ve lo inizio a dire. Dopodiché ci sposteremo gradualmente nelle epoche, quindi 700, 800 nella prima parte, perché il primo e il secondo atto vengono accorpati insieme. Poi, dopo il primo intervallo, saremo nella prima guerra mondiale e quindi i costumi saranno di inizio.
Continuano e seguono le epoche, allora.
Esattamente, per arrivare a un presente praticamente nell'ultimo atto. Quindi sì, c'è anche un lavoro su quello che è il teatro oggi, per cui questo trasporre, no? E allora il regista dice, va bene, trasponiamo ogni atto in un'epoca diversa, per vedere che poi tanto nulla cambia, la guerra è sempre la stessa.
Purtroppo.
Si viva con fucili o baionette o con i carri armati, alla fine la gente muore.
Senti, lasciami ancora questo momento glam,
sì,
nonostante
sì.
Parola della guerra, perché è sempre un po', è ovviamente molto angosciante, ma il Davide Fersini si mette uno smoking?
No, sarà Giovanni Conti in un palco della Scala con uno smoking, perché quello è di rigore. Io invece avrò un abito normalissimo, diciamo, sì, un abito, un bel abito, ma un abito.
Davide Fersini, se dovessi incontrare Giovanni Conti, se dovesse rinunciare, io al limite posso succedermi.
Vai là, sul
ecco.
Palchetto.
Esatto. Sto ferma e giro
sulla buca.
Sì. Perché no? Vi metto in contatto, così
grazie.
Magari lo convinci.
Grazie. Grazie mille, buon lavoro. Ricordiamolo che dalle 17.45 sarete in diretta su RSI La 2 e sulla Rete 2, e che ci sono delle rappresentazioni anche a Massagno e a Locarno per poter guardare su grande schermo questa prima della Scala. Davide Fersini, allora, buon lavoro.
Grazie a voi, grazie anche a voi.